nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 67. Oggi il caldo non c'è, ma noi siamo sommersi dalla carta di giornale. E torniamo a parlare di quei mascalzoni dei carabinieri e parliamo ancora di loro, di quelli di Piacenza, della caserma Levante e vabbè, indagini in corso, si cerca di fare chiarezza, tra virgolette, e non vi aggiorno diciamo sullo stato delle indagini, anche perché questo articolo della Repubblica del 24 luglio è anche un po' vecchiotto, relativamente vecchiotto. Comunque sì, gli interrogativi più grandi appunto nella retorica che vuole le mele marce che infangano le mele mature e sane delle forze dell'ordine, e ci si interroga giustamente su un po' tutto il sistema di copertura che questi quattro ragazzacci avevano. Infatti si chiede qua il giornalista della Repubblica: potevano i vertici non sapere niente? La gerarchia interna avrebbe, no, tutti i metodi per controllare, però vediamo anche qua come per esempio era venuto fuori per il caso Cucchi, che diciamo la rendita dei sottoposti faceva molto bene ai superiori per gli scatti di carriera, e così anche qua, anche in questo caso, c'era il maggiore Bazzecchieri. Veniva informato costantemente dell'operazione in corso, ciononostante non aveva mai sollevato eccezioni, arrivando addirittura a complimentarsi con loro, ed era ossessionato dalle prospettive di carriera. E vabbè, il resto dell'articolo dice insomma che tutto sotto sequestro, bisogna controllare tutto, e va bene. E poi, vabbè, quest'altro articolo, sempre nella Repubblica, ci racconta di questi giardini che erano un po' la vera caserma, il vero punto di business di questi qua, in cui magari fermavano gli spaccini, li minacciavano e dicevano: boh, se ci aiuti ti diamo il 10%, tutti un po' i meccanismi di arruolamento, premi e punizioni. Se collaboravi bene, se no te le prendevi di brutto. E intanto guardiamo anche un po' la fortuna che con i vari mezzi, anzi la fortuna di mezzi che con i vari mezzi il capoccia di questi qua in questione, l'appuntato Montella, si era fatto in tutti questi anni. Quindi contiamo 16 tra motorini e moto e 11 automobili, nonché la famosa villa, così. E quindi grande, grande scatto di carriera anche per l'appuntato. You think your great big husband will
protect you, you are wrong. You think you're... E rimaniamo a Piacenza, questa volta per parlare del povero colonnello Abrate, cioè il nuovo comandante dei carabinieri di Piacenza. E nel giorno in cui si chiudono gli interrogatori di garanzia degli indagati con il maggiore, appunto, Stefano Bezzecheri, unico ufficiale coinvolto nell'inchiesta che ha portato al sequestro della caserma, l'arma dei carabinieri prova a inaugurare ufficialmente un nuovo corso nella città emiliana. Il mio obiettivo personale, come ho fatto in tutti i luoghi in cui sono andato, è quello di guadagnare la fiducia, che si guadagna giorno per giorno. E niente, questa è la prima dichiarazione del colonnello Abrate, che poi aggiunge: la mia promessa e il mio impegno è dedicare ogni forza e energia alla tutela della cittadinanza di Piacenza, ha detto ancora il nuovo comandante, assicurando che le cose cambieranno nella sostanza. Quindi non si capisce se c'è un aumento della qualità, un abbassamento della qualità, un miglioramento dei prezzi, un abbassamento dei prezzi.
Perché infatti uno dei pusher prima intervistati in Repubblica dicevano: fumo Maria, però se vuoi ti trovo anche altro. Perché dice c'è un nuovo capitano.
C'è un nuovo capitano Abrate che dice che cambierà nella sostanza, e quindi vedremo che sostanze porterà. Ma lui è uno che non guarda alla statistica, ed è un'altra dichiarazione che tiene a guardare, anche perché se guardasse la statistica gli hanno fatto un bel cappotto. Quindi
8 carabinieri su 9.
Hai capito? E quindi niente, cosa c'è da aggiungere? Che appunto poi dicono che, diversamente da altri colleghi, il maggiore Bezzecheri, comandante della compagnia di Piacenza, cui dipende la stazione sequestrata, ha risposto per oltre 4 ore alle domande del giudice del PM, e si è negato ai cronisti, ha affidato il suo pensiero a una nota firmata dal suo avvocato, Wally Savagnini. Un bel nome, secondo me. Sottoposto all'obbligo di dimora, non ha chiesto la revoca della misura lui applicata, perché confida nella giustizia. Perché a lui comunque viene contestato l'abuso d'ufficio e viene definito come un comandante che non solo non operava nessuna vigilanza per rendersi conto degli scenari criminosi, ma anzi finiva per assecondarli, spronando l'appuntato Giuseppe Montella, cioè la figura chiave di questa vicenda.
E tra, tornando alle fortune dell'appuntato fortunato, non abbiamo mica diciamo delle carrette, ma vediamo per esempio una Porsche Cayenne, quattro BMW, una Mercedes, due Mercedes, che insomma abbiamo, è stato detto, no, anche come, come se l'è pigliata, è andato lì dal concessionario, un veneto tra l'altro, e bam, lo ammazzava di botte e diceva no me lo fai, E vabbè, per marcarla bene in mezzo a tutto questo arsenale c'è una bella Fiat Punto, che
è immancabile
per una divisa, una Fiat Punto è un tratto distintivo, no?
E la vicenda di Piacenza però non riguarda solo il capoluogo emiliano, è qualcosa ovviamente che va a riverberarsi un po' in giro per tutta Italia, perché i carabinieri in tutta Italia stanno. Parliamo quindi di Verona, 28 luglio 2020, un episodio successo in via Torbido, successo il 25 luglio, sabato 25 luglio. Dito medio ai carabinieri, poi li insulta, li spintona, arrestato per resistenza. Aveva forse bevuto e quel dito medio alzato all'indirizzo di una pattuglia che i carabinieri ferma via Torbido è stato decisamente fuori luogo. Questo è l'inizio dell'articolo, ovviamente con sempre una allusione, quella aveva forse bevuto, forse, non lo sappiamo, non si sa, però dirlo aiuta un po' a costruire un po' un quadretto interessante. Appunto, è stato fuori luogo questo gesto, oltre che inutile. Inutile non si capisce perché, però questo è il commento del giornalista. Era in sella una moto condotta da un amico e coetaneo che, non appena si è reso conto che quel gestaccio sarebbe stato foriero di guai, si è immediatamente fermato e ha ripreso l'amico, scusandosi al tempo stesso con i carabinieri. Quello che è accaduto dopo, gli insulti, le allusioni alla vicenda che coinvolge la Levante, la caserma dei carabinieri di Piacenza, in questi giorni travolta da un'inchiesta giudiziaria sui comportamenti tenuti dai militari, e anche qua c'è una bella formula giornalistica di comportamenti tenuti dai militari, per non parlare di spaccio di stupefacenti e di altre cose,
che non è l'unica,
la perdita di controllo e l'accusa di resistenza con la quale ha... vabbè, questi sono gli iniziali. Un giovane di 20 anni è stato arrestato, saranno l'oggetto di un processo che inizierà in ottobre. E in quel processo entrerà anche la documentazione medica e fotografica in possesso della difesa del giovane, assistito dall'avvocato, che, stando a quanto riportato dal verbale di arresto, dopo aver minacciato i militari dicendo che avrebbero fatto la stessa fine di quelli di Piacenza, che ricordiamo sarebbero finiti sotto inchiesta, quindi non è neanche chissà che grande minaccia, insomma, cioè di peggio, li avrebbe spintonati e poi preso ripetutamente a testate la parete in plessiglass presente all'interno dell'auto di servizio, ferendosi la testa. E qui c'è anche un bel salto logico, comunque temporale, perché dagli spintoni in strada si passa alle testate dentro la pattuglia.
Prima ha spintonato un po' i carabinieri, poi ha detto: ma perché non mi spacco la testa addosso?
Poi continua l'articolo: ieri mattina non era in aula, ristretto a domiciliare in attesa dell'udienza di convalida celebrata dal giudice Claudio Prota. Il giovane durante la notte si era sentito male, per cui la madre ha chiamato il 118 e il ventenne è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, e dove è stata notificata l'ordinanza con la quale il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato il processo in autunno. Resistenza e violenza pubblico ufficiale, accuse, perché sabato appunto, passando davanti a una pattuglia ferma in via Torbido, ha mostrato il loro dito medio. Qui dici resistenza per il dito medio. Non si spiega, infatti te lo provo a spiegare in questo articolo, comunque è un po' confuso perché ripete le cose varie volte aggiungendo ogni tanto dei particolari. I carabinieri a quel punto hanno seguito la moto, il conducente si è fermato, beh, questo avevamo già sentito. Stando alla ricostruzione, quando il ragazzo ha visto avvicinarsi uno dei militari, lo ha allontanato con la mano, la situazione è degenerata soprattutto a parole. Stando a quanto emerso, era agitato. Aveva continuato a ricordare i fatti di Piacenza e non sarebbe stato semplice mobilizzarlo, cosa che probabilmente avrebbe provocato graffi lividi sul corpo dell'indagato. Anche qua appunto tanti condizionali, tante formule appunto di vaghezza, probabilmente avrebbe provocato graffi. Alcune fasi dell'arresto sono state riprese, quindi altre fasi dell'arresto non sono state assolutamente riprese. A garanzia del corretto operato, che viene messo appunto... chissà per quale motivo poi c'è questa premura nel mettere appunto in risalto il fatto che l'operato è stato corretto, che ha fatto il tutto da solo. E una volta in caserma il ragazzo è stato raggiunto dal padre. Non era tranquillo, presentava alcune ferite, una alla testa, alla base del cuoio capelluto, e una al mento, che è stata saturata con 6 punti. A quel punto è stato fatto intervenire il 118, che l'ha trasferito in ospedale. Anche qui sono state effettuate le riprese, che riprese in ospedale, dici, boh, cosa potevano servire, però vabbè. Dove è stato medicato. Ci sarebbero però altre immagini, fotografie che ritraggono braccia, gambe e schiena, che presentano graffi e lividi. Anche uno dei militari ha riportato lesioni guaribili in 4 giorni. Tutto diverrà oggetto del processo, non è escluso che la difesa chieda un rito abbreviato condizionato che inizierà in ottobre. E quindi, diciamo, riepilogando, abbiamo un ragazzo che viene fermato dai carabinieri perché gli avrebbe fatto il divieto medio, che gli fa riferimenti alla vicenda di Piacenza, e che finisce poi al pronto soccorso con ferite alla testa, al mento, braccia, gambe e schiena ricoperte di lividi e graffi, e se ne va appunto ai domiciliari con un'accusa di resistenza e lesione, comunque altre cose rispetto ai carabinieri. In realtà appunto dinamiche già viste e riviste, comunque robe che più o meno succedono in maniera sistematica quando sono di mezzo le forze dell'ordine, che appunto una persona normale fermo diventa poi un processo per resistenza, perché appunto basta molto poco, al di là di quello che succeda o non succeda, per piombare poi in questa accusa, che comunque sta alla discrezione poi appunto delle forze dell'ordine stesse, quindi appunto è la cosa che usano a loro tutela o comunque a loro arbitrio abbastanza sovente. Interessante per non dire altro, è il fatto che nello stesso, più o meno qualche ora prima, era successo un episodio simile a Venezia, nella notte fra il 24 e il 25 luglio, questa cosa non è riportata dall'Arena, in cui praticamente un ragazzo alla fermata del vaporetto, era in vaporetto e aveva fatto riferimento ai fatti di Piacenza, aveva fatto una battuta dicendo, visto che c'erano dei carabinieri sul vaporetto, aveva detto prossima fermata a Piacenza, e arrivato appunto alla fermata i carabinieri hanno provato a identificarlo, e visto che stava svicolando, stava andando via senza farsi identificare, uno di questi gli ha tirato una manganellata alle spalle, appunto, e c'è stato fatto un po' in presidio anche a Venezia per questa cosa. Quindi appunto da Verona a Venezia carabinieri che sono un po' agitati, un po' nervosetti per questa cosa di Piacenza.
Torniamo a parlare di taser, in questo caso non quelli in stazione della polizia locale, ma quelli che andrebbero da stazione alla polizia di stato e alla finanza. E c'è una notizia che non è brutta, diciamo, ma neanche del tutto bella. Comunque dietro front sui taser alla polizia, perché i dardi sono difettosi e il Viminale li ritira. È insicuro appunto le pistole elettriche date in prova alle forze dell'ordine. E in pratica questa pistola a impulsi elettrici hanno fatto dei test dopo averle comprate, comunque, e si staccano i dardi e quindi non funzionano. Poi ci dicono che non è corretto riportare un'eventuale pericolosità in caso di malfunzionamento. Qua comunque dei dubbi un po' vengono, perché già è un'arma pericolosa in sé, abbiamo visto su le persone, quindi se funziona male può essere che sia anche più pericolosa. Però poi ci rassicurano, cioè tentano di rassicurarci dicendo che una statistica interna dimostra che 14 casi su 15 in cui il taser è stato soltanto mostrato, la persona si è arresa alla polizia senza reagire. Come per dire, diamo i bazooka alla polizia, tanto poi non serve che li usano, serve solo per
quando vedi un bazooka puntato, metti che si...
Quindi sì, quindi anche se sono difettosi, chi se ne frega un po', dicono. E niente, Salvini fa polemica dicendo che il governo mette in pericolo l'Italia, così.
Addirittura.
Mentre i taser mettono in pericolo gli italiani, ma quello vabbè, chi se ne...
E niente, l'azienda che era l'unica che si era partecipata al bando, che è l'Axon Public Safety Germany, è stata quindi esclusa dalla gara e sono andati in fumo quindi circa 50.000 euro, perché un taser infatti costa intorno ai 1.500 euro.
Bring the light to those who...
Arena del 28 luglio che ci dà un'informazione importantissima. La ripartenza del Covid, in Veneto il virus colpisce quarantenni, quindi cinquantenni, trentenni, ventenni, sessantenni, tutti tranquilli.
Insomma, non so più usare gli avverbi. Maggiormente magari per starci.
Parla per frasi chiare, pesanti e così. In Veneto il virus colpisce quarantenni, fine.
Confuso magari il termine quarantena.
Chissà, dovremmo chiederlo qua ai redattori dell'Arena. Infatti sopra dicono la situazione non è drammatica, ma il Covid c'è. Così, bam, è così.
Vabbè, e invece siamo un po' più sicuri che il Covid in questo periodo se lo sia pigliato chi magari doveva stare in posti appollato più che appollaiato. Insieme a tante altre persone, e ritorna il caso del centro profughi nel Trevigiano, in cui un terzo, circa un centinaio, un terzo è risultato positivo al Covid, quindi un vero e proprio focolaio. Anche qua Zaia voleva metterci la zona rossa. Parliamo della caserma, l'ex caserma Serena di Castrette. E appunto sono tra le varie polemiche, chiaramente, a parte la Lega locale e non solo, e ci sono tutte le procedure dell'ASL per tracciare in giro con chi sono entrati in contatto. Si sa però che molti di loro lavoravano, molti anche in nero, e alcuni, tra l'altro tre, veniamo a sapere che lavoravano nei magazzini del gruppo Benetton di Castrette. E comunque appunto l'abbiamo già visto, abbiamo anche forse già parlato delle condizioni dei magazzinieri, che sono arrivate anche immagini, che lavoravano a stretto contatto e abbastanza ammassati in luoghi chiusi. Però Benetton dice: no, noi siamo sicurissimi, le nostre aziende sono sicure e monitorate, e quindi adesso va bene fare le pulizie delle aule, però andava bene a quanto pare anche ammassare lavoratori nel magazzino.
Come dicevamo puntata scorsa, andrà tutto Benetton. E però appunto l'attività preferita un po' della stampa barra della politica nostrana in senso italiana, veneta e veronese, è quello di dare addosso un po' alla minaccia che viene da fuori, agli immigrati che portano il virus, omettendo quindi un po' tutti i vari invece focolai autoctoni o comunque anche appunto il legame con i luoghi di lavoro. E quindi ci si concentra su cosa? Su i gommoni o i bus dell'est Europa, perché adesso l'altro grande pericolo sembrano essere appunto i bus che vengono dall'est Europa, che portano gente che magari appunto lavora qua in Italia o che ha parenti qua in Italia, che comunque dall'est Europa viene in Italia, e è stata prevista la quarantena obbligatoria per chi arriva appunto dai paesi in cui ci sono dei focolai nell'est Europa di Covid. Isolamento fiduciario obbligatorio, ma servirà un'opera capillare di informazione. Il prefetto dice: Verona è un punto di transito e sosta, e quindi come tale appunto è al centro anche del dispositivo un po' di controllo di questa cosa, che passa quindi dal terminal che c'è vicino alla stazione, vicino al tempio votivo. E uno dei giornalisti dell'Arena è andato lì un po' a vedere la situazione, fa tutto un report della serie, fra l'altro scuola di giornalismo dell'Arena di Verona, che è molto molto prolifica, e infatti è veramente un capolavoro. Se non possiamo leggerlo tutto, però l'inizio merita. Il Flixbus per Monaco parte in perfetto orario, unico in top una prenotazione con data sbagliata, viaggiatore respinto. Alle fermate vicine di via Girolamo Cardinale, a ridosso della stazione ferroviaria, punto di imbarco per le compagnie che assicurano i collegamenti con Romania, Bulgaria e altri paesi dell'est europei, ci sono solo due donne. I don't speak Italian, precisa una. Messaggio chiarissimo: in tempi di Covid-19, meno si parla meglio è. Spariscono qualche minuto dopo senza attendere il pullman. E dici, ma cosa voleva dire questa cosa? Cioè, sì, messaggio chiarissimo, non parla italiano, tu gli stai parlando in italiano perché sei un giornalista dell'Arena che non ha nemmeno fatto un corso d'inglese probabilmente, quindi non riesci a intavolare una discussione con delle persone che
e forse
sono
neanche
lontane.
Tu lo parli l'italiano, cioè forse tu giornalista
anche,
dell'Arena.
Magari anche non lo si sa. E
lo scrivere sicuramente no, forse esatto, magari sì, puoi parlare con non li conosciamo per fortuna. Quindi.
E quindi cosa lasci intendere che queste appunto non volevano dire da dove venivano perché se no magari un po' dei controlli e che scappano via per non farsi controllare, ma non è andata così la cosa minimamente, è tutta una cosa, una creare un'atmosfera un po' di disagio, di minaccia con delle allusioni che poi appunto non viene detta questa cosa, però lascia intendere un po' il lettore che c'è gente che sta zitto, non dice da dove viene, che poi non c'entra quello che dici perché comunque sono dei documenti, ci sono dei voli, ci sono delle prenotazioni, cioè le prenotazioni dei viaggi e le prenotazioni, quindi in realtà uno può anche non dire nulla, la polizia in quel caso appunto arriva, vede chi arriva da dove, quindi insomma vabbè, e poi appunto vabbè, tutta spiega un po' la procedura che adotteranno, il fatto che appunto è una via praticamente obbligatoria quella via terra perché i voli dal Catullo, concezione di quello con Tirana e Albania, restano al momento sospesi, e che viene notificato l'obbligo di sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario, quindi appunto non è che vieni accompagnato in qualche struttura, sei tu che hai l'obbligo di però andare in un'abitazione o comunque da qualche parte e non uscire per un tot giorni. E quindi ci saranno forze dell'ordine, qual è l'effetto? Che ci saranno forze dell'ordine molto spesso, molto sovente in quella zona lì a fare dei controlli.
Però parliamo di un articolo venuto fuori dopo una prima pagina che avevamo visto anche nelle testate fuori dalle edicole dei tabacchini, che intitolava "Politici e cacciatori a cena, uno al virus", che dicevi, oh che cena è, cosa stanno bramando, non lo so. In realtà appunto era una serata e questo uno era un commensale, si scopre però in un articolo questo di due giorni dopo, in cui ci spiegano che l'evento è stato organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza e quella foto girata su Facebook, che ti mettono a fianco, è stata una leggerezza di pochi secondi, ma non rappresenta l'immagine di tutta la serata. E nella foto vedi questi, un po' di persone, boh, con un po' di gotti sul tavolo, avanzi di cibo e sorrisoni. E
che sono tutti amministratori, fra l'altro,
sì,
ma solo per quel momento senza mascherina, poi finché stavano mangiando...
esatto,
erano tutti tranquilli.
Quando mangiavano c'avevano tutti la mascherina. E niente, li vedi lì vicini. Però appunto ti assicurano che è stato un momento di pochi secondi. E a questa cena che appunto si è svolta a San Giorgio in Salici, rappresentano questa persona che il giorno dopo, a seguito di un tampone effettuato in previsione di un evento chirurgico, ci dicono anche i cazzi suoi, è risultata positiva al Covid-19 nonostante fosse assolutamente asintomatica. Quindi è successo l'imprevedibile, dice, dato che questo cittadino, non avendo alcun sintomo, non poteva essere consapevole della sua condizione durante l'evento. La serata benefica, che organizzata dai cacciatori della frazione, hanno portato selvaggina per cena, si è tenuta all'aperto nel campo parrocchiale e il ricavato da 1250 euro è stato devoluto alla parrocchia. Erano presenti una trentina di persone, perché amministratori locali, vicepresidente del consiglio regionale, eccetera, insomma. Quindi è stato comunque tutto a fin di bene e niente, non... ah sì, si dicono che si sente tranquillissimo, è stato messo in quarantena solamente le persone del suo tavolo, che qua poi in realtà vedi grandi tavolate, sembra una tavolata unica nella foto, quindi non lo so, comunque vabbè, uno di loro si è messo in autoquarantena, il più diciamo il più premuroso, mentre quegli altri invece hanno detto che erano lontani, appunto sono stati vicini solamente quel secondo lì e quindi se ne fottono
e via.
E però in questo caso nessuna protesta come quei centri profughi, non c'è nessuno.
Sì, no,
che...
esatto. Comunque sempre due pesi, due misure, l'Arena li usa sempre.
L'Arena di mercoledì 29 luglio, e un virgolettato di Sborina, Verona pronti alla sfida e cosa se no a puntare a essere capitale della cultura 2022. Una grande idea che abbina arte e storia allo sviluppo urbanistico in direzione di una vocazione internazionale. Un importante lavoro di squadra con enti e istituzioni. Alessandra Galletto, la giornalista dell'Arena che punta a rubare la corona di regina a.V. Infatti comincia così questo articolo: una città infinita, nel senso di città senza confini, che si apre a nuovi molteplici mondi, che si espande, che include, che accoglie. E se dunque Shakespeare faceva Romeo che non esiste mondo fuori dalla città di Verona, partendo proprio dalle parole del dramma shakespeariano e rovesciandole, nasce lo slogan con il quale Verona si candida a capitale italiana della cultura 2022, intitolato New World, ovvero la cultura apre nuovi mondi. Cioè, ovvero, è un sottotitolo questo, perché New World alla fine...
Però Verona è l'unico mondo.
Però Verona è l'unico mondo, anzi. Cioè, è tutto il mondo, è l'unico mondo, è tutto il mondo, quindi i confini del mondo, se tutto il mondo non esistono, allora non ci sono, però a Verona.
Che poi
a Verona.
Sempre solo a Verona.
Cioè, il punto... A Verona.
Che poi nel logo c'è il gioco di il gioco è ancora più...
Esatto, perché poi c'è questa foto fantastica di Sboarina con l'assessore Briani e l'assessore Segala dentro in questa finta cornice di istantanea giallo-blu, in cui in giallo-blu c'è scritto prima no world, quindi no mondo, e poi cancellato no sopra new. Ah, che bello. Quindi molto stilosi. Molto stilosi, gran gioco di parole. Cosa dicono? Vedremo come andrà la candidatura, ma credo che un fondamentale obiettivo l'abbiamo già raggiunto, quello di riunire le forze più importanti della città in un comune progetto di sviluppo, un risultato niente affatto scontato, tanto più in questo momento difficile, qua parla Sboarina. E poi c'è la lista di tutti quelli che hanno partecipato al comitato istituzionale per la candidatura, che sono la regione, la provincia, la diocesi di Verona, la soprintendenza, l'università, l'azienda ospedaliera, l'ASL, la Camera di Commercio, la Fondazione Cari Verona, Confindustria, l'aeroporto Catu, il consorzio ZAI, Verona Fiere, Fondazione Arena, Fondazione Verona Minor Jerusalem e Biblioteca Capitolare. Quindi iniziano così, Regione, poi diventa università, alla fine Biblioteca Capitolare, in mezzo Verona Fiera, aeroporto Catullo, Confindustria.
L'aeroporto era, c'avrà un po' la colina in bocca, che c'è anche le Olimpiadi, no, Milano Cortina, diceva qua che è da... aumentare i fatturati.
Eh sì, e poi cosa dicono? Niente, finisce l'articolo, dicono che hanno inviato il manifesto al Ministero della Cultura, dove ci sono candidate una trentina di città, e il loro manifesto si divide in cinque capitoli, che però loro hanno chiamato mondo. Mondi, cinque mondi. Ah, che bello. E poi, leggendo il dossier, ha concluso Sboarina, e qua finisce l'articolo chiaramente, si capisce che siamo già capitale della cultura. Che ne dicono, Verona è già capitale di tutto, e lo dico io che sono il sindaco,
quindi fidate, sento profumo di capitale
e ci siamo, è già qua, ma noi dentro siamo già capitale.
Ma questi cinque mondi?
Non te li dicono, vuoi saperli? Non te li dicono. Okay. No, vabbè, grandi temi, persona, bene comune, fruizione del patrimonio, città verde, smart, turismo, territorio.
Ma che dici?
Sono già più di cinque, però.
Sono più di cinque, ma sono... Ma chi se ne importa, Verona è già capitale.
Sta arrivando il degrado.
Yeah!
E ci ricolleghiamo un po' con l'articolo di prima, con il mondo nuovo, il Brave New World di Verona. Cosa c'è in questo mondo nuovo e meraviglioso? C'è il degrado e ci sono i centri commerciali. Questi appunto due articoli adesso che ci illuminano un po' su questa capitale, non sappiamo se della cultura, ma capitale di tante altre cose. Questa è l'arena del 29 luglio, degrado a Portavescovo, forzato l'ingresso laterale. Un altro episodio da condannare a Veronetta. Ancora un altro episodio da condannare a Veronetta. Divelto il portoncino di fianco al museo della radio, ma la zona è piena di sporcizia con lasciti di urina. L'amministrazione è al lavoro per trovare soluzioni. E inizia con questo articolo di Luca Mazzara, con ancora degrado a Veronetta, con quell'ancora che ti lascia intendere che ce n'è stato mille altre volte. Questa volta proprio a Portavescovo, anche con atti di vandalismo negli spazi accanto al museo della radio, una zona che da anni è al centro di polemiche, che pareva essere di nuovo lontana da tutto quello a cui si era abituati. Che non ti dice cos'è questo a cui ci si era abituati, siamo le gang, il racket, non si capisce cos'era, la guerra civile, cos'era, boh, non lo so, però c'era tutta quella cosa a cui eravamo abituati, che rischia di tornare adesso. L'altro giorno invece la mala sorpresa al fianco dell'ingresso nello spazio museale, dove qualche giorno prima c'era stato un episodio spiacevole, quando un clochard, che negli ultimi tempi ha stabilito la sua dimora di fianco alla porta, ha addirittura insultato e sputato all'indirizzo di alcune persone che stavano visitando l'esposizione. Ma adesso è successo qualcosa di ancora più grave, visto che qualcuno ha rovinato il porticino laterale d'ingresso alla porta, senza contare la sporcizia con residui di vario tipo e il ritrovamento di urina sempre accanto all'entrata. Una situazione davvero poco piacevole, questa terza volta che dice che non è una roba molto piacevole, soprattutto perché gli atti di vandalismo arrivano dopo un periodo in cui tanti stanno cercando di riqualificare la zona. L'amministrazione comunale ha dato in concessione lo spazio in attesa di concludere i lavori a Porta Nuova e l'associazione Museo della Radio. All'interno della sede di Portavescovo è stata allestita l'esposizione permanente VR900, hashtag VR900, che ha come filo conduttore la comunicazione a Verona. E vabbè, qui c'è tutta la spiegazione della cosa. E poi parla il direttore del Museo della Radio, Francesco Chiantera. Avere qui dentro il museo fa parte di un progetto di riqualificazione culturale di Portavescovo e tutta la zona circostante. Chiaramente il monitoraggio giornaliero a sostegno dell'amministrazione cittadina non può avere occhi ovunque. La nostra esposizione vuole essere l'occhio vigile e a monitoraggio di una zona borderline che merita la dignità perduta. Ora, adesso, ognuna di queste parole meriterebbe una puntata a parte, probabilmente, però è interessante. Beh, punto primo, che l'amministrazione si lavora per trovare soluzioni, e dice soluzioni a cosa? Al butel che non c'ha la casa, che dorme lì, o al fatto che ci sia uno che dorme lì, allora dobbiamo tirarlo via, mandarlo non si sa dove. Anche interessante poi appunto che questo qua, il presidente del museo della radio o chi per esso, dice che appunto la nostra esposizione vuole essere l'occhio vigile a monitoraggio di una zona borderline che merita dignità perduta, e boh, la dignità perduta la restituiamo alzando gli affitti, mandando via un po' di gente immigrata, facendo un po' dei locali che richiamino altre persone. Quindi appunto parole un po' a caso, anche poi borderline fra cosa? Fra la povertà e la ricchezza? Boh, non si capisce. E sempre appunto questo Chiantera dice: ha in programma anche un incontro per elencare le criticità emerse in quest'ultimo periodo l'assessore alla sicurezza Daniele Polato, che comunque si è già attivato con le forze dell'ordine e conosce bene le problematiche della zona, perché ci andava a fare i controlli, se ci ricordiamo, qualche tempo fa, con 20 poliziotti a fare i controlli locali etnici, perché appunto anche qua c'è sempre il pericolo degli immigrati. E poi anche l'articolo si premura di spiegarci che il clochard, anche qua questa espressione clochard, per non dire senza tetto, usiamo un francesismo, usiamo un'espressione che fa un po' delicata, un po' politicamente corretta, il clochard è conosciuto, è già stato seguito anche dalle strutture psichiatriche e ospedaliere, mentre gli atti di vandalismo verranno attenzionati e monitorati da vicino per scoprire i colpevoli. Quindi tutti tranquilli, il tipo che dorme per strada lo mandiamo in psichiatria, e invece gli ignoti vandali ci sono le forze dell'ordine che si occupano, che indagano. Il progetto museale in Portavescovo è solo all'inizio e sta già dando i suoi frutti. Insieme con l'amministrazione dobbiamo riconsegnare la città a Portavescovo nella sua maestosità. Ringrazio l'assessore Polato per la disponibilità.
Si è dimenticato del museo praticamente. Cioè, aperto un museo, poi del museo non gli frega più un cazzo, si è infissato con la sicurezza. Il degrado, la sicurezza.
Cioè, che ti fa capire forse anche poi, Fante, questa riqualificazione culturale. Cosa vuol dire riqualificazione culturale? Vuol dire che alzi il livello culturale, ammesso che ci sia un metro di giudizio per il livello culturale, poi ci sia una cultura sola, oppure la riqualificazione ha a che fare con altre cose, con i portafogli più che altro, con la gente che ti viene a vedere il museo, che poi vai a comprare, da qualche, va a mangiare là vicino, che vede una zona della città in cui c'è interesse a portare turismo. Cioè, nel senso, termini appunto usati molto, molto pericolosamente, diciamo, ecco, appunto, ecco, questi cinque mondi, bene comune, la cura alla persona, queste cose qua, sicuramente non c'è spazio per questi mondi fra le mura di Verona con questa e altre amministrazioni, o comunque con questa classe politica, questo ceto dominante che c'è in questa città. E un altro articolo al riguardo, che ci mostra come non ci sia mondo fra le mura di Verona, è ex seminario in extremis, c'è l'ok al centro commerciale, questo è sabato 1 agosto 2020, variante approvata in regione nell'ultima seduta prima del voto, è stata approvata appunto una variante urbanistica per il quadrante Europa, all'interno della quale c'è l'ex seminario appunto vescovile, che diventerà un centro commerciale, l'ennesimo centro commerciale. Infatti qualcuno ha fatto notare anche ma c'è già la Grande Mela, c'è già la Digeo, anche la vicino, i centri commerciali a Bussolengo, no, però ce ne vuole un altro. La Lega anzi appunto lo vede come un successo, qualcuno dell'opposizione per convenienza punta il dito sulla cementificazione, dimenticando che magari a suo tempo anche loro come opposizione comunque hanno contribuito alla cementificazione un po' del territorio. E niente, quindi appunto soldi, cemento, questo qua è il Veneto. Fra l'altro c'è un trafiletto a fianco che dice: dietro fondo sul filobus fioccano le critiche, in cui si ammette per la prima volta, questo vabbè è il Corriere del Veneto, non è il Corriere di Verona, non è mica l'Arena, ammettono che non è il filobus, dicono senza fili non è un filobus, semplice, noi l'avevamo già detto, qualcuno se n'è accorto.
Quindi non è più un filobus senza fili, ma proprio non è più neanche
non è
un
proprio
filobus.
Più un filobus.
Veneto sarà schei e cemento, però Verona nei suoi mondi ha anche soldi e vigna, perché quelle sono un altro dei grandi mondi di Verona, no? E cosa è successo? C'era un'assemblea del consorzio Vini Valpolicella e sono comparse delle scritte: stop impianti, consorzio uguale mafia, la Valpolicella si ribella. È apparso appunto sulla facciata di Villa Brenzoni, Bassani di Sant'Ambrogio, realizzate nella notte tra lunedì e domenica, nella storica struttura dove ha sede il consorzio di tutela Vini Valpolicella, che guarda caso ieri pomeriggio appunto aveva l'assemblea dei soci per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione. A trovare la brutta sorpresa ieri mattina verso le 9, i collaboratori che lavorano al consorzio di tutela Vini. Il presidente Sartori, dopo aver presentato denuncia contro ignoti carabinieri ovviamente, ha preferito non commentare l'accaduto. Quello che afferma però Roberto Zorzi è: quello che mi dispiace di più, che è Roberto Zorzi, che è sindaco di Sant'Ambrogio, nonché proprietario della tenuta.
C'è un po' di confusione qua.
Quindi un minimo anche
interessato nella cosa.
Interessato nella cosa, dice: quello che mi dispiace di più, appunto, che è il proprietario della tenuta, è il fatto che imbrattare una villa di grande valore storico monumentale non può essere giustificato in alcuna maniera. La sua villa, comunque non una villa a caso. Per me e la mia amministrazione si tratta di un gesto di stigmatizzare. Un vandalismo gratuito che non ha nulla a che fare con chiunque o qualunque cosa. Quindi c'è comunque delle scritte che sembravano, comunque non c'era scritto Laura ti amo, c'era scritto stop impianti, consorzio uguale mafia,
in concomitanza con l'assemblea dei soci, fra l'altro,
sì, tutto quel giorno c'era l'assemblea, però
non vuol dire niente,
non ha nulla a che fare con chiunque o qualunque cosa, niente proprio.
Mettiamoci un telo davanti, facciamo finta non sia successo nulla.
Vandali in preda al delirio. Vabbè, poi, e poi dopo l'articolo cos'è? Pubblicità della villa, e poi si vanta di come appunto l'obiettivo è far diventare questa villa il centro del vino, marmo e turismo per Policella. Attualmente la storica struttura accoglie la sede del vino, il museo del vino, la sede del consorzio ASMAV, l'aula dedicata a Giorgio Zanotto, adibita a conferenze e cerimonie, dove comunque anche lì insomma... sempre fonte di guadagno. Poi stanno riqualificando, stanno restaurando, insomma si fa abbastanza belli di quanto restaurano. E però c'è un altro articolo sull'arena, sempre sull'arena, del giorno prima in realtà, che dice: qualità prima della quantità, così tuteliamo la Valpolicella. Quindi dici: ah, anche il consorzio dice un po' stop impianti, cioè, solo per un momento, però per sei mesi
la fine dell'assemblea era d'accordo
dallo stop agli impianti, quindi per sei mesi non si possono fare nuove vigne. Ci dicono che comunque negli ultimi anni sono aumentate del 30% le vigne sul territorio della Valpolicella, però anche qua il motivo per cui dicono facciamo una pausa a costruire le vigne non è magari l'eccessiva cultura di questo del vino, magari i danni che può creare, insomma, fluviali, eccetera, è semplicemente perché il Valpolicella rischia di perdere valore, perché lì c'è comunque un vino diventato grande recentemente, e se ci inizia a essercene troppo
e si abbassa il prezzo non va più bene,
e quindi alla fine dicono che guadagnano già un sacco di schei, e si rischia alla fine di può essere controproducente, un po' da quello che ho capito. Quindi l'unico motivo per cui c'è questa pausa sembrerebbe essere questo. Probabilmente non è le stesse cose a cui si riferiscono gli autori delle scritte, immagino, io poi ovviamente non lo so.
No, c'era da sospettare che fossero quelli del consorzio aver fatto le scritte.
Esatto.
Prima di arrivare in assemblea.
Si vergognavano nel CDA e quindi diciamo...
Dunque, diciamo molto difficile che comunque queste scritte non abbiano nulla a che vedere con nessun discorso, con nessuno. Con cioè, nessuno. C'è anche proprio scritto consorzio uguale, ma che è abbastanza. Almeno con consorzio un minimo hanno a che vedere, mi viene da dire. Poi.
Tutta coincidenza.
No, era un altro consorzio.
E traghettiamo verso la fine con alcuni articoli da gente, perché noi siamo gente che spera, e parlano di cose, in questo caso del mondo col Covid, la convivenza col Covid. In questo caso è un articolo sulla collana della NASA che tiene lontano il virus, che a leggerlo così sembra chissà che, sembra sia una roba tipo di fantascienza, ti fa una specie di campo di forza, qualcosa.
Avevo pensato all'aglio con i vampiri.
Infatti è più che altro una cosa più simile a questa, nel senso che è proprio una gran ciofecca. Dicono appunto toccarsi in viso, naso, bocca è una tentazione irresistibile, ma dobbiamo evitarla. In questo modo è possibile contagiarsi, e fin qua ci eravamo arrivati. A darci una mano è il caso di udire, si capisce se è il caso di dirlo, per resistere
è arrivato il momento di dirlo, non si può più far finta di niente.
No, è un gioco di parole che però non funziona molto. Vabbè, per resistere, ecco una trovata efficace, anche divertente. Ci hanno pensato tre designer del Jet Propulsion Lab della NASA, che hanno realizzato una collana stampata in 3D in grado di pulsare e vibrare appena cerchiamo di toccarci il viso. Non a caso il dispositivo è stato subito battezzato Pulse. Semplice ed economica, la tecnologia può essere facilmente riprodotta da chiunque disponga di una stampante in 3D. Ora resta solo da lavorare un po' sull'estetica, decisamente migliorabile, dicono, perché non è proprio bello, perché comunque gente ha un giornale letto da persone che ci tengono anche l'aspetto.
Una volta che migliorano l'aspetto, poi diventa un accessorio di moda anche quello, tipo,
però ecco, diciamo,
ognuno ce l'ha,
diciamo, ecco, che non c'entra assolutamente nulla con quello che il titolo lasciava intendere. Un altro caso di titoli che lasciano intendere cose che poi non promettono, diciamo, che promettono cose che non
mantengono. Quando provi a toccarti la faccia, gli occhi, bah,
ti capito così, ti...
E continuiamo con queste con il finale, siamo verso la fine. Abbiamo un'intervista a Zaia che chiaramente non leggeremo tutta, ma anzi proprio, ma neanche per finta, leggeremo pochissimo, di gente sempre. È ben importante. Soffro di insonnia, nei giorni più difficili della battaglia con il virus non chiudevo occhio per l'ansia, dice il presidente del Veneto. Abbiamo imparato tutto sulla nostra pelle, ho preso le decisioni giuste, a parte una. A febbraio dovevo mandare i miei in Cina. Che non si capisce se voleva divorziare ma senza avvocati, oppure non voleva mandare in ospizio i suoi genitori. È ingannevole la situazione, ma poi ce la risolve e si capisce che i miei non è la sua famiglia, vabbè. Parlava della sua task force, un po' di medici, gente che capiva come trattare l'emergenza,
i suoi ragazzi,
i suoi ragazzi, i buttei. E niente, quindi alla fine erano questi i miei. Poi che altro c'è da dire di questa intervista? Beh sì, che a un certo punto dice che appunto avevano fatto questa task force in una sorta di war room, un po' ce la vuole sparare all'americana, nella sede della protezione civile, dove potevano entrare solo in 10 persone, e non ricordo neppure quanti tapponi abbiamo fatto. E non era un privilegio, cioè non era un privilegio farsi infilare, perché poi dice farsi infilare 10 cm un bastone nel naso.
Ma forse anche per come l'ha detto sembrava tipo una festa, non mi ricordo neanche quanti tamponi ci
mamma
sono.
Mamma mia, oh, ma cioè
è la sera.
Quella sera lì, e gli dico se non me lo ricordo è un buon segno, capito? Così, e infatti, però non era un privilegio, no, amico, no. E alla fine dice l'ultima perla, ma non la fa. Cioè nel senso lì la dice ma non lo fa. Perché? In Veneto diciamo prima di parlare tasi.
E però, però continua, non fa un cazzo, non dici niente.
Però poi l'intervista continua, quindi non si capisce bene.
Facciamo anche noi un invito al presidente Zaia sull'onda della tradizione veneta, prima di parlare tasi.
Quindi tasi.
E adesso si torna a fare le cene in compagnia, no? E vi sarete
cacciatori.
Vi sarete chieste come farò con questa a far coincidere le feste con il Covid. Beh, su Gente c'è Elisa Motterle e ci spiega, perché lei non è una così, non è trovata per strada, ma è esperta certificata di bon ton, è membro AGEP, Associazione Nazionale dei Cerimonialisti degli Enti Pubblici.
Wow, associazione fondata da lei.
E dice, insomma, la macchina della socialità si è rimessa in moto, dice, però una condizione: non dimenticare che il coronavirus ha cambiato tante cose, compresa l'arte del ricevere. E allora rizzate le orecchie. Pochi ma buoni, limitate le presenze. Se avete un tavolo da 10, invitate al massimo 6 persone. Se prima, quindi tra un posto e l'altro, c'erano 80 centimetri, ora ne servono almeno 100-120. Comunque, tre regole basilari capovolte, che prima erano appunto la regola, adesso sono l'eccezione. Primo, le scarpe. Rimanere scalzi, offrire magari le ciabattine di spugno o di stoffa agli invitati. Secondo, la toilette. Ieri l'ospite che correva subito in bagno era un cafone. Oggi è una persona coscienziosa che desidera lavarsi le mani. Terzo, i saluti, banditi baci e abbracci, ammesse le strette di mano solo tra chi se la sente. Se non vi fidate, ma vi sembra brutto sottrarvi, imitate le signore musulmane, che non potendo stringere la mano agli uomini se la portano al cuore e chinano il capo in segno di rispetto.
Ma qua nell'inter... Cioè sta parlando seriamente?
Sta parlando molto seriamente. No, non scherza. Apparecchiatura intelligente per evitare pericolosi scambi di bicchieri. Una buona soluzione sono i segnabicchieri.
Pensavo tipo alle feste di compleanno delle elementari, metti un pennarello sul tavolo e ti fai firmare il bicchiere col nome. Cristallo, chiaramente.
Esatto. Infatti dice, no, nastrini colorati da legare allo stelo, i servizi calici in tinte diverse. Sdoganati i tovaglioli di carta. E il pane non servitelo nel solito cestino al centro del tavolo, ma in piattini individuali. Se non ne avete ad hoc, ci assicura, andranno benissimo quelli da caffè.
Ok, buono sapere o male, sì. Si può come fare.
Ricchi buffet, evitate tutto quello che va preso con le mani, sia olive, patatine, stuzzichini, solo se ogni scodellina è fornita di più cucchiai per servirsi. Concesse anche le monoporzioni filzate nello stuzzicadente.
Concesse.
Ok. Concesse, sì. No, invece, no, alle ciotole di chips, dove la gente tende a tuffare le dita. No. Benvengano le salviette.
Una ciotola di chips per ognuno come il pane, magari non sono nelle tazzine da caffè.
Se rimane individuale va bene.
Sì, anzi si abbina col pane, quindi bella lì. E infatti dice: al momento del caffè, infine, preferire la classica zuccheriera con cucchiaino, soluzioni più igieniche come il Dosa Zucchero, le zollette da prendere con le pinze oppure le bustine. E poi licenza di bidone. Dare forfè all'ultimo minuto non è gentile, ma in epoca di coronavirus è concesso. Meglio bidonare un'ora prima della cena che presentarsi a casa altrui con la febbre e il naso che cola. L'ospite prudente verrà subito perdonato.
Allora, pensavo se non ne avevi voglia.
Se non sai che scusa usare, infatti, quella dice, è sempre una scusa dice, buona.
Se volevo venire, è ciù.
È sottoposto, è sotto, te l'ha detto, sì, un sì, po' furbescamente.
Da menzionare l'immagine del servizio, perché
no, esatto, c'è lei che intenta versare della mucchina in un calice, poi bellissime queste,
lo chiamano scherzetto, tipo,
esatto. Scherzosamente, dico.
Scherzosamente, sì sì, un brindisi scherzoso,
che se lo fai sul serio è tentato omicidio probabilmente, quindi.
Eh sì, però meglio il bon ton. E poi un'altra bella foto di tartine molto, molto invitanti. Sotto le tartine per l'aperitivo sono concesse solo se l'ospite può servirsi senza toccarle con le mani. Quindi devi addentrarle. L'ospite prudente, esatto, le prende direttamente dalla bocca, dal vassoio.
E ti spiega infatti nell'altra pagina come legare le mani dietro, esatto, la schiena di tutti i tuoi ospiti, esatto, dopo la far usare le posate.
Dopo la collanina che ti dà le scosse, no?
Un gioco da fare per,
esatto,
manette per tutti.
Che ne sarà del finger food dopo tutta questa?
E appunto dice: no, è finger food, però individual, finger
personal.
For you, finger for you. Sì, 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 sì. All you can finger.
Ma non agli sbirri e carabinieri, perché lì se no.
No.
Ce n'è ancora uno. E siamo all'ultimissimo, veramente, articolo di questa puntata. È dell'Arena.
Ed è una storia a lieto fine.
Ed è una storia a lieto fine. Di
una
sabato,
volta.
Una volta, sì. È sabato 1 agosto. Il titolo è Il ladro goloso di salame di cioccolato. E non è una favola. È un articolo dell'Arena, alla Zise. Avvenuto alla Zise. Dopo averlo colto in flagrante, il proprietario del bar di Pacengo l'ha perdonato e gli cercherà un posto di lavoro. Così, via, spoilerato il lieto fine subito. Ma vabbè, la vicenda invece è più divertente, perché per già due volte questo signore è andato in questo bar a rubare salami di cioccolato. Due salami di cioccolato. E stava facendo anche il terzo tentativo, che poi magari due volte se ne sono accorti loro, magari sai quanto salami di cioccolato si è mangiato questo prima delle due. Però dopo il terzo tentativo, nella notte di giovedì, sventato per una serie di trappole escogitare per disincentivare il ladro goloso delle briciole di biscotti che portavano da un'altra parte invece che al frigo del salame di cioccolato,
salame di cioccolato hanno fatto quei fondi di caffè finto, così almeno trappola.
Per trovare riccioli d'oro che dormiva sul suo letto più comodo.
Sì, ha fatto questa serie di briciole di salame di cioccolato che portavano fino al forno, c'è cascato dentro e hanno veduto come arrosto il giorno dopo.
Fino al punto dove la telecamera inquadra, tipo.
Sì.
A casa di marzapane, qui fatta di dolci.
Sì, non è messa, alla Zisa c'è questo bar fatto tutto così. E cosa dice? Dice che la cosa che l'ha colpito di più è che anche la seconda volta ha portato via solo salami di cioccolato, pur essendoci altri dolci in frigo, come tiramisù mille foglie. Sicuramente lo facciamo molto buono.
Forse no.
Forse fanno cagare il tiramisù a mille foglie.
A me non sono buoni.
No, è che
fa cagare tutto il resto, salami di cioccolato, l'unica roba che si porta via.
Portare via una refurtiva come un tiramisù mille foglie è molto più sbattoso. Un salame di cioccolato te lo metti sotto l'ascella, no? Come una baguette. Penso sia quello.
Si scioglie anche quello velocemente.
Sì, sì, però fai veloce, è un ladro comunque.
Fatto sta che mercoledì sera il proprietario decide di scombussolare i piani del presunto ladro, blinda il frigo con una catena e lucchetto e lascia un'auto parcheggiata davanti all'ingresso. Poi lui arriva lo stesso, prova ad entrare, arriva il frigo, non ce la fa ad aprire, arrivano i carabinieri, ai carabinieri ha negato tutto, gli ho chiesto di dirmi, parla il proprietario, gli ho chiesto di dirmi com'era il nostro salame di cioccolato dopo che aveva negato di aver rubato. E dopo avergli chiesto com'era il salame di cioccolato, gli ho detto buono. domanda tra bocchetto
cascato,
estrapolata la confessione, ma la denuncia non è arrivata, gli ha lasciato il numero, ha detto che gli trova un lavoro a sto butel, che magari era solo un golosone di strada di cioccolato,
fare l'assaggiatore di salame cioccolato,
magari l'assaggiatore professionista di salame di cioccolato, chissà, magari ci aggiorneranno sulla vicenda. Però è finita la puntata. Sì,
è proprio finita.
Ed essendo finita, scusa, ed essendo finita, ciao.
Un saluto a tutti i ladri di salame al cioccolato che ci ascoltano.
Alla 68esima!